Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Antonella Andriuola ad una nuova puntata di Zainet, l'appuntamento con i giovani reporter, per parlare oggi di stelle e pianeti ed in particolare dell'anno dell'astronomia. Lo faremo con Chiara, che frequenta lettere all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao.
E con l'aiuto della professoressa Anna Maria Lombardi, con la quale ci collegheremo telefonicamente più avanti. Ma ascoltiamo subito il primo brano di oggi, Edoardo Bennato con Afferrare una stella.
Zainet, la radio che fa scuola.
Chi non ha sognato mai il grande amore, chi non l'ha trovato mai e sogna ancora, e chi crede che non vale più la pena di cercare e che è solo un'illusione tutta questa grande attesa per il grande amore, e che non farebbe pazzire, sono solamente bugie. Cosa c'è da vergognarsi di soffrire, tormentarsi e magari di rischiare fino anche di morire per il grande amore. Siamo seri, molto bene concentrati su traguardi più importanti, su problemi veri. Niente storie, favole e chimere. Restiamo con i piedi per terra, non si può afferrare una stella. Ma chi non ha sognato mai il grande amore e non lo inseguirebbe una vita intera. E chi cerca la ventura che duri solo una sera e poi niente sentimenti troppo ingombranti. Cose da altri tempi. Niente storie, favole e chimere. Restiamo con i piedi per terra, non si può afferrare una stella.
Dunque andiamo subito nello specifico e cerchiamo di capire cos'è l'anno dell'astronomia. Com'è facile intuire, chiaramente si tratta di un anno dedicato ad appuntamenti di tipo scientifico, il cui inizio è stato inaugurato proprio questo 15 gennaio presso la sede di Parigi dell'UNESCO. C'è una manifestazione di apertura molto importante che ha coinvolto circa 130 paesi, scienziati e premi Nobel. Ma perché è stato scelto proprio il 2009? Diciamo che si è voluta indicare una data simbolica, infatti proprio nel 1609, giusto 400 anni fa, a Padova, Galileo Galilei alzò diciamo per la prima volta al cielo il suo cannocchiale. Quindi quest'anno rappresenterà anche un'occasione per accendere i riflettori sull'Italia e sui progressi della ricerca scientifica. Allora Chiara, tu cosa ne pensi? Ti sembra un'iniziativa interessante? Ne avevi già sentito parlare?
No, in realtà non ne sapevo nulla, però mi sembra veramente un'iniziativa interessante per i ragazzi, perché spesso e volentieri penso che geografia astronomica al liceo non è che si faccia proprio tanto bene, nel senso che comunque è relegata poi alla fine a poche ore e è una materia soltanto che si affronta in un anno. Ecco, siccome, almeno parlo per la mia esperienza, non erano cose molto semplici, insomma, farle in un anno è così di fretta, spesso insomma si fa soltanto in tempo a scordarle. Ecco, io insomma ormai sono all'università, mi dedico a tutt'altri studi e ti assicuro che mi ricordo molto poco, quindi sì, mi sembra bella iniziativa.
L'hai trovato quindi, diciamo, una conoscenza parziale quella del liceo?
Vabbè, il liceo sicuramente sì, ma oltre che parziale veramente volatile, ecco. Volatile. Diciamo così.
Per fare ancora un po' più di chiarezza, ascoltiamo subito, come sempre, la scheda preparata dalla nostra redazione.
15 gennaio 2009, questo è il giorno che ha dato il via all'anno internazionale dell'astronomia, un evento che vede in agenda numerose iniziative in tutto il mondo, attraverso visite guidate presso osservatori astronomici ed istituti di astrofisica. Il cammino della proposta era iniziato nel 2003 a Sydney, al convegno dell'Unione Astronomica Internazionale. L'UNESCO l'aveva poi accolta nel 2005 e l'ONU definitivamente approvata nel 2007. L'universo dunque non è mai stato così vicino, soprattutto in Italia, a cura dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Infatti, anche un sito web ufficiale completamente dedicato agli appuntamenti del progetto, per un calendario ricco e sorprendente.
Diamo allora il nostro benvenuto ad Anna Maria Lombardi, dottore di ricerca in fisica teorica, collaboratrice presso l'Università degli Studi di Milano e di Padova e l'Istituto Nazionale di Astrofisica, che si è occupata nei suoi studi dell'avventura scientifica di Giovanni Keplero. Benvenuta a Zainet.
Grazie e buongiorno a tutti voi.
Ecco subito la prima domanda da parte di Chiara.
Buongiorno prima di tutto. E volevo chiederle, dato che il 2009 è l'anno internazionale dell'astronomia, lei cosa pensa di questa iniziativa? Pensa che comunque sia una cosa positiva per noi giovani per avvicinarci al mondo delle scienze?
Sì, io credo di sì, perché ci si ferma un po' tutti intendo le istituzioni o coloro che organizzano appunto iniziative di divulgazione, ci si ferma per inventarsi qualcosa per avvicinare ovviamente le persone e io penso che in questo momento sia importante scoprire quanto l'astronomia fa ormai parte della nostra vita quotidiana, cioè forse 40 anni fa l'astronomia era qualcosa che si ammirava da lontano, invece oggi dobbiamo capire che ha cambiato la nostra fisica, le nostre azioni più comuni come il modo di viaggiare, non so, penso al navigatore sulla nostra macchina, oppure l'invenzione di materiali ha permesso, grazie, non so, penso agli esperimenti sulla Stazione Spaziale Internazionale, appunto ha permesso l'invenzione di materiali che poi magari usiamo tutti i giorni, penso, non so, le fodere antiacaro, molte volte sono materiali che magari sono stati pensati per gli astronauti, ecco.
Ho capito, ci parli un attimo della sua esperienza diretta, lei come ha deciso di intraprendere questo tipo di studi? Era una passione che aveva da sempre, insomma, com'è andata?
Dunque sì, a me piaceva da sempre la fisica e quindi mi sono orientata verso questi studi, ho fatto il liceo scientifico, ho iniziato a studiare la fisica, poi devo dire che verso la fine del mio percorso, a me piaceva la fisica teorica, mi sono avvicinata invece alla storia della fisica e poi ho incontrato questo personaggio che mi ha affascinato, che è stato Keplero, e quindi mi sono dedicata in particolare a studiarne le opere.
A proposito di giovani e scienza, dopo la sua esperienza, la sua esperienza da insegnante, quali sono le reazioni dei ragazzi quando devono accostarsi a questo tipo di sapere? Cioè, quale metodo per esempio ha utilizzato per coinvolgerli maggiormente?
Sì, a priori c'è un atteggiamento di rifiuto nei ragazzi, però credo che sia un atteggiamento più che altro indotto da quello che è la sensazione generale, che vede la scienza come qualcosa di difficile. Sicuramente serve una preparazione, servono degli strumenti, questo ce lo dicono anche Galileo, Keplero, ci serve una valigia degli attrezzi, però quando l'abbiamo ottenuta è veramente qualcosa di meraviglioso e che ci permette anche di essere padroni di quello che è la nostra realtà. E credo che i ragazzi, se hanno un certo rifiuto verso la lezione istituzionale, riescono a rompere questo muro preesistente grazie, mi sembra, all'uso del laboratorio che gli permette di toccare quello che, di cui si sta parlando. Ho visto che c'è stato molto interesse anche nella partecipazione a questi festival della scienza che io penso, non so, a Genova o Roma da alcuni anni si stanno sempre più sviluppando e che permettono appunto di accorciare questa distanza anche che si vede tra il ragazzo che è considerato qualcuno che non può cambiare la realtà circostante e questi santoni che dovrebbero essere gli scienziati distanti appunto dal mondo comune. Quando poi un ragazzo invece se lo trova davanti e ci può parlare insieme, può più pensare di un domani di essere lui stesso uno di questi creatori di nuovi esperimenti, di nuovi materiali o di nuove teorie.
Quindi l'inizio per una possibile, diciamo, non dico carriera, comunque avvicinamento verso sicuramente delle materie che sono comunque un po' più difficili.
Sì, fare una breccia in un muro che penso che sia costruito più a casa, più davanti alla televisione che nella scuola.
I suoi studi su Kepler hanno portato a diverse pubblicazioni, tra cui anche il libro edito da Codice Edizioni, Kepler, una biografia scientifica. Come si è mossa per analizzare un personaggio così interessante e a quali conclusioni è arrivata?
Dunque, sono partita dalle sue opere. Keplero è un personaggio che tutti conoscono perché le sue leggi si studiano alle medie, le studiano tutti, però non era conosciuta la maniera in cui lui aveva trovato questa legge, quali fossero stati i suoi interessi e anche in generale la sua vita, il suo modo di pensare, quali erano i suoi obiettivi. E quindi ho pensato di provare a leggere le sue opere che non erano tradotte, in gran parte non sono ancora oggi tradotte in italiano, perché in effetti sono un po' lontane da noi, sono piene di riflessioni che per oggi che oggi noi vediamo come non scientifiche, e ho trovato come un tesoro, perché davvero a fianco di percorsi ricchi di cultura, ovviamente dei suoi tempi, si trovano riflessioni sulla sua vita, su quello che appunto era il suo modo di pensare o di reagire agli episodi che viveva tutti i giorni. Quindi leggendo proprio le sue opere originali ho potuto sia ricostruire un po' quella che era la sua vita, il suo modo, la finalità con cui lui faceva la scienza, che era quella di trovare un'armonia nell'universo, e anche di vedere come qual è stato il percorso che l'ha portato a trovare le sue tre leggi astronomiche.
A proposito dell'aspetto umano appunto di Keplero, c'è un qualcosa che l'ha colpita particolarmente, un aspetto particolare di Keplero?
Dunque, forse due aspetti. Se vogliamo dire un aspetto che non conoscevo e che secondo me ha influito molto sul suo modo di lavorare, è stato quello di aver passato la giovinezza pensando di diventare un teologo, quindi in teoria non un astronomo. Questo l'ha molto condizionato come percorso di studi e anche come modo di vedere la natura, e non è stato però a mio parere un limite, perché in realtà gli ha dato una tale fiducia che nel mondo dovesse esserci un'armonia, che fosse come un'orma della creazione, che l'ha permesso per decine e decine d'anni di continuare strenuamente alla ricerca di queste leggi che dovessero rispecchiare questa armonia. Quindi gli ha dato una forza in più, perché appunto ha studiato da teologo, ma non si è fatto imprigionare da quelli che erano i dogmi della sua epoca. Invece forse un aspetto più curioso è un continuo suo cadere nel quotidiano, nella sua vita più privata, nel raccontarci tutte le sue malattie, che ovviamente noi non possiamo sapere per quanto parte siano vere, ma appunto nelle pagine dei suoi trattati noi troviamo riferimenti a macchie della pelle, pustole in ogni parte del corpo, a difficoltà a camminare o continue malattie. Ecco, questo davvero lo rendono molto umano e fanno tenerezza. Non possiamo sapere se era un pessimista, qualcuno che si sognava o esagerava la realtà, oppure se veramente è stato così tormentato, però certo fa impressione trovare queste riflessioni magari in un trattato di fisica.
Certo, allontanandoci un attimo da Keplero, per molto tempo gli scienziati si sono lamentati che la scienza fosse un attimino messa in secondo piano rispetto alle materie umanistiche. Secondo lei adesso c'è ancora questo aspetto, questa sudditanza, se vogliamo?
Dunque, credo di sì in questo senso, cioè credo che ancora si possa considerare una persona colta anche se non conosce le basi del calcolo matematico e le basi della scienza, non so cos'è il DNA o cos'è un atomo, quale può essere un atomo, e si considera la fisica di più di 100 anni fa una fisica moderna, un modello che forse non è neanche poi così, non si è sicuri che sia valido. E invece ovviamente se uno non conosce magari la letteratura o altre discipline umanistiche, ecco allora sì che veramente è una persona non colta. Ecco, c'è ancora secondo me questa differenza che non c'era magari prima del 1600. Ecco, penso che sia importante arrivare a una visione di una persona colta come colui che ha tutti gli strumenti per vivere bene il mondo in cui abita.
Zainet si ferma per qualche minuto, ma restate con noi perché avremo ancora in collegamento Anna Maria Lombardi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Penso a te prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia, tu sei l'anima mia, sei un campo di malinconia quando non sono da te. Sei un campo di frutti dolcissimi quando sei qui con me, contadino del cuore, la mia gioia mi costa sudore. Io ti amo e fuggo lontano, la misura di quanto ti amo è il pianeta, di ogni viaggio lontano da te sei la meta. Io remagio, tu stella cometa, io remagio, tu stella cometa. Mi devo allontanare da te, a vederti tutta intera. Devo far finta che non ci sei, per scoprire che sei vera. Questa sera la signora dell'albergo ha cucinato le patate come le fai tu. Arrosto un po' croccanti fuori e morbide nel cuore, proprio come le fai te, proprio come te, proprio come te. Mangiandole mangiavo te come una comunione, e sono scappato via perché da troppo amore non so respirare. Amore, 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 amore. Questa parola vista da lontano mi fa sentire un pellegrino, un penitente, un cavaliere errante, un mezzo deficiente. Io ti amo e fuggo lontano, la misura di quanto ti amo è il pianeta, di ogni viaggio lontano da te sei la meta. Io remagio, tu stella cometa, io remagio, tu stella cometa. Io remagio, tu stella cometa, io remagio, tu stella cometa. Io remagio, tu stella cometa, io remagio, tu stella cometa. Adesso la luce del sole è sparita, la foresta si popola di nuova vita. Io remagio, tu stella cometa, io remagio, tu stella cometa.
Ed era Stella Cometa di Jovanotti, una canzone che parla di stelle, pianete e costellazioni e ci riporta dunque al tema di oggi, l'astronomia, e l'anno a questa dedicato. Continuiamo a parlarne con Anna Maria Lombardi. Per cui, Chiara, un'ultima domanda prima di salutarla.
Parlando del rapporto fra donna e scienza, secondo lei a che punto siamo oggi? Cioè, nel senso, la sua esperienza di donna, qual è rispetto appunto a questo mondo?
Dunque, sicuramente la situazione è migliorata. Perché appunto se uno pensa che alla fine dell'Ottocento la donna faceva i calcoli al posto della calcolatrice, che non avevano ancora inventato, visto che era a basso costo, precisa, non aveva aspettative di carriera, per cui trovava questo tipo di lavoro nella scienza. Oggi non è così, abbiamo davanti agli occhi figure luminose, penso non so, la Livia Montalcini, senz'altro un esempio, però ecco, credo che ancora ci sia poi nella realtà più a livello più normale, cioè senza pensare ai picchi massimi, una certa disparità, anche se credo che oggi una donna comunque possa percorrere tutti gli studi, cosa che una volta non era possibile, può arrivare al dottorato, può arrivare a fare scienza, ecco, poi in effetti comunque quando si sale il livello della carriera probabilmente le disparità ancora permangono, come in tutti gli altri settori. La mia situazione personale, sì, in effetti non ho trovato magari quel posto in università che dopo 14 anni di borse avrei no, sperato, meritato non so, sperato sicuramente, però non so se è dovuto al fatto che sono una donna o che comunque magari non sono rientrata nelle aspettative di quelli che erano i miei futuri datori di lavoro, ecco. Sicuramente per esempio una caduta di livello delle mie collaborazioni si è avuto quando ho avuto un figlio, questo sicuramente fa parte degli svantaggi dell'essere donna e c'è nel momento che uno è precario e in università oggi uno per tanti anni è precario.
Purtroppo questo è un aspetto che coinvolge molti settori, credo, appunto del lavoro.
Sì, è semplicemente uno specchio, non c'è più una differenza tra mondo accademico e mondo del lavoro. Penso che ci sia una realtà abbastanza paragonabile.
E con queste ultime considerazioni ringraziamo allora Anna Maria Lombardi in libreria con Kepler, una biografia scientifica edito da Codice Edizioni. La ringraziamo per essere stata qui con noi a Zainet.
Grazie a lei, buongiorno.
Abbiamo parlato dell'astronomia, ci siamo inoltrati anche nella letteratura e quindi forse è arrivato il momento di parlare anche di qualche aspetto più pratico, per esempio il vasto calendario di iniziative promosso dall'INAF, ovvero l'Istituto Nazionale di Astrofisica, che ha messo a punto moltissimi eventi grazie alle sue 20 strutture distribuite sul territorio. Ecco Chiara, te ne elenco qualcuna, giusto per darti un po' un'idea. Ci sarà l'iniziativa Astrum, Astronomia e Strumenti, cioè il patrimonio storico dell'astronomia italiana da Galileo ad oggi, che sarà appunto ai Musei Vaticani, una mostra per far conoscere e valorizzare il ricco patrimonio storico dell'astronomia italiana. Le Stelle d'Italia, una mostra itinerante pensata per gli istituti di cultura italiana e le ambasciate, dedicata all'astrofisica italiana e dei suoi primati. E Astri e Particelle, una mostra che si sviluppa attorno alle grandi questioni risolte sull'universo, agli esperimenti e al metodo della scienza, agli scienziati e luoghi dove essi lavorano, ai temi centrali della fisica trattati diciamo con un approccio storico e tecnologico. Quindi queste iniziative diciamo sono piuttosto importanti e mi chiedevo quindi se ti era mai capitato anche con la scuola, nel passato, nel liceo chiaramente, di visitare qualche osservatorio o qualche istituto scientifico.
Sì, siamo andati a vedere il planetario quando ero all'ultimo anno del liceo e devo dire quella è stata una bella esperienza, però, perché quando magari vedi, chiaramente non è che era dal vivo, però comunque anche una ricostruzione ben fatta come nel caso del planetario è sempre un modo più immediato, ecco, di avvicinare la materia piuttosto che magari sciorinare una serie di regole, magnitudo, parallasse e cose di questo genere di cui non ricordo nulla. Invece magari vederle lì, vedere anche materialmente proprio anche l'orbita, tutto quello che fanno, insomma, le stelle, è stata una bella esperienza.
Quindi le collochi sicuramente nell'ambito delle esperienze positive che comunque ti hanno lasciato qualcosa, no?
Sì,
piuttosto
sì,
che i libri o diciamo appunto le trattazioni teoriche che comunque forse lasciano ben poco spazio a dei concetti che rimangono un po' astratti e che quindi non vengono mai poi messi in pratica.
Esatto, proprio questo volevo dire, proprio il fatto dell'astrattezza appunto di alcune regole. Infatti diceva pure prima giustamente la professoressa, secondo me l'aspetto della sperimentazione, nel fatto la possibilità che i ragazzi hanno l'anno di poter andare in laboratorio e sperimentare, so, al di là dell'astronomia, proprio in generale, nel mondo della fisica e del mondo scientifico in generale, secondo me è un aspetto da cui non si può prescindere, secondo me. Quindi anche nelle scuole le attività di laboratorio dovrebbero essere più diffuse.
Questo forse vale anche per il classico, diciamo, per gli studi di tipo umanistico, che sicuramente sono svantaggiati, credo, già in partenza come tipologia di insegnamento delle materie, appunto, che esulano un po' dal territorio umanistico, ma allo stesso tempo forse coinvolgere i ragazzi in attività, appunto, più pratiche potrebbe forse dare un'impronta, diciamo, più interessante.
Esatto, soprattutto al classico, perché mentre magari nello scientifico o istituti proprio specifici, penso all'istituto biologico, al chimico, questi qua chiaramente all'ordine del giorno fare una sperimentazione, per chi come me per esempio ha fatto il classico veramente diventa qualcosa come ostrogoto se non si fa un po' di sperimentazione, già appunto purtroppo è considerato in secondo piano perché c'è largo spazio alle materie umanistiche, seppure poi non si fa neanche un minimo di sperimentazione o di avvicinamento, ecco, a questo mondo. Boh.
Ma le iniziative non sono solo, come è il caso di dire in questa circostanza, fisiche, ma anche virtuali, cioè saranno infatti avviati dei progetti ai quali si potrà aderire anche via web, come appunto il progetto Professione Astronoma, cioè un blog per 12 mesi e un programma di attività di comunicazione tradizionali che saranno tenuti da astronome italiane per abbattere appunto ogni stereotipo sul rapporto tra donna e scienza. Poi un'altra iniziativa, sempre rintracciabile sul web, Touch the Sky, un sito di divulgazione dell'astronomia su web dedicato appunto ai non vedenti e sviluppato con loro, già consultabile online. La proposta italiana è stata accolta con grande favore da molti paesi partner. Attualmente il sito è tradotto in inglese, spagnolo, francese, olandese, tedesco e bosniaco, quindi diciamo un sito internazionale. Poi un'altra ancora iniziativa, sempre appunto appartenente al mondo della rete, quella Eyes on the Sky, un DVD prodotto a livello internazionale sulla storia del telescopio dalle origini fino ad oggi. E poi un'immagine al giorno, e questo è particolarmente interessante per gli studenti, perché è un sito appunto dedicato soprattutto alle scuole. Ogni giorno verrà pubblicata un'immagine astronomica di impatto con una breve spiegazione e la possibilità per gli utenti di votare ogni settimana quella ritenuta appunto più bella. E quindi questi progetti quindi sono sicuramente, hanno il vantaggio sicuramente di essere fruibili da una grande quantità di utenti. Cosa ne pensi, Chiara? Ti piace questo accostamento tra sapere scientifico in questo caso e nuovi media?
Sì, sicuramente. Mi piace quest'ultima qua che hai detto, l'iniziativa dell'immagine al giorno. È molto d'impatto.
E potrebbe essere un modo per avvicinare proprio i ragazzi, nel senso farli vivere poi nella loro quotidianità. Un'immagine ogni giorno.
Esatto, sì.
E anche oggi termina qui questa puntata di Zainet. Io ricordo ai nostri ascoltatori i nostri sondaggi su www.zain.net e per l'angolo del libro qualche lettura per approfondire l'argomento della puntata di oggi. Vi segnalo Le mie favole, da Pinocchio a Harry Potter passando per Berlusconi, di Margherita Hack, pubblicato dall'edizione dell'Altana, fantasie e conquiste della scienza in un mondo fiabesco ma non tanto. Ringrazio Chiara per essere stata oggi in nostra compagnia.
Ciao!
Matteo Marchetti alla regia, Antonella Andriuolo vi saluta e vi dà appuntamento con Zainet. A domani, ciao a tutti!